87 e 9, questa è Radio Onda Rossa, sono le 10 in punto di mattina, oggi 21 marzo è anche giorno di Nevroz, ci ha raggiunto qua negli studi di Via dei Volsci 56 Eddie Marcucci, ciao, ben trovata.
Ciao a tutte e tutti all'ascolto di Radio Onda Rossa.
Abbiamo chiesto di accompagnarci in un approfondimento relazionale perché appunto oltre ad essere oggi il Nevroz, marzo è anche un mese di anniversari, è un mese in cui celebriamo gli anni che sono passati alla scomparsa in particolare di Lorenzo Orsetti e Anna Gamble, ma non solo, è il mese che in generale i compagni e le compagne curde dedicano alla memoria dei martiri e quindi gli chiederemo intanto di partire da qua, di ricordarci chi sono queste figure e perché è importante dedicare un intero mese a ricordare chi ha combattuto a fianco della rivoluzione confederale.
Sì, grazie a tutte e tutti, anzitutto Nevroz Pirosbe, che è l'augurio che ci si dà in questo giorno di rinascita, perché il Nevroz viene anche detto, no, Capodanno curdo, ed è esattamente il primo giorno di primavera, ed è il momento in cui diciamo dall'inverno silente poi scoppia diciamo il fuoco di Kawa, che è il personaggio mitico della storia del Nevroz, su cui poi magari entreremo, ma appunto come tu dicevi da insieme a una tradizione millenaria, perché quella del Nevroz è una leggenda antichissima, si celebra anche il ricordo di tutte le compagne e compagni caduti nella lotta per la libertà. In particolare poi cade diciamo tra il 15 e il 18 marzo, sono giorni particolarmente pieni, perché abbiamo nel giro diciamo di poco tempo si susseguono l'anniversario della caduta di Eileen Karachok, Anna Campbell, internazionalista inglese, caduta appunto il 15 marzo del 2018 ad Afrin, durante un'offensiva turca che vede oggi cioè tuttora un'occupazione militare. Siamo al sesto anno di occupazione militare in tutta la regione, il cantone di Afrin, e ci tengo anche a dire che comunque nonostante siano sei anni che le bande di mercenari turchi occupano militarmente la zona, comunque nei dintorni della città continuano a resistere le persone che si rifiutano di andarsene, anzi spesso cercano di ritornare, diciamo sono...
Sì, diciamo che abbiamo solo smesso di parlarne noi in Occidente, ma la situazione non è cambiata.
Assolutamente, anzi appunto sei anni di occupazione, penso che purtroppo stiamo prendendo familiarità, no, su che cosa vuol dire anche materialmente un'occupazione militare coloniale, purtroppo grazie a quello che sta succedendo a Gaza, perché ascoltando di nuovo la voce della Palestina, che è un'altra cosa che purtroppo no conosce delle stagioni mediatiche, nonostante invece la situazione lì adesso sia aggravata ma sia molto tragica costantemente da sempre. Infatti ci sono vari rapporti. Uno, io vi consiglio Rojava Information Center, Human Rights Watch, che tengono molto bene d'occhio la situazione ad Afrin. E ad Afrin appunto cade Anna Campbell, comincia un'occupazione militare che oggi è al suo sesto anno, e combatte anche Lorenzo Orsetti, Tekoşer Piling, che invece cadrà l'anno dopo a Baguzza, in una delle ultime enclavi diciamo controllate di territorio controllato dallo Stato Islamico. È particolarmente, secondo me, importante in questo momento, proprio alla luce di quello che sta succedendo in Medio Oriente, tenere conto della storia di queste persone, ricordarne l'esempio, perché ci parla anche di un internazionalismo che riesce a superare invece quelli che sembrano dei ruoli assegnati in qualche modo tra coloni e colonizzatori, e se parliamo di persone che vengono da questa parte di mondo, è ovvio che si è dalla parte di chi colonizza e non dall'altra. Invece credo che storie come quella di Anna Campbell, Lorenzo Orsetti, che mi piace ricordare comunque con i loro nomi da combattenti, perché del resto questa è anche un'identità importante, fondativa e centrale nella loro storia che hanno scelto, quindi Eileen Karachok e Tekoşer Piling, ci dimostrano che invece ci sono altre traiettorie possibili che non sono quelle del dominio, per l'incontro tra popoli, per cause comuni, perché né Anna Campbell né Lorenzo Orsetti hanno mai pensato, come del resto non l'ho mai pensato io né, né nessuna delle persone che ha fatto questa scelta, di andare ad aiutare qualcuno di, diciamo, di bisognoso o addirittura indifeso, bensì si partecipa a qualcosa di più grande di qualunque identità, diciamo, etnica, territoriale, nazionale, religiosa, perché quella che poi unifica è quella rivoluzionaria.
Eh sì, questo io credo sia un aspetto veramente molto importante su cui insistere in anni in cui la solidarietà internazionale si è molto spesso atrofizzata e quindi è associata fondamentalmente nei migliori dei casi al sostegno umanitario, che è pur sempre nobile ma che è cosa differente, la partecipazione a un processo, a un dibattito tra i compagni e le compagne per la direzione politica che una rivoluzione deve seguire, una partecipazione attiva fino al punto di prendere parte alle offensive armate, comunque la parte di confronto militare sul campo è una testimonianza di una qualità che non possiamo assolutamente tacere. Abbiamo detto che negli ultimi 6 anni probabilmente si parla sempre meno di quanto succede nel nord della Siria, in generale in Kurdistan. Abbiamo detto che in parte è stata anche anticipatrice la vicenda della rivoluzione confederale, del deterioramento di quell'area, come dicono gli esperti geopolitici, nel senso che poi è un eufemismo, deterioramento per dire la guerra totale contro le popolazioni che ci abitano. Se hai voglia ti chiederei di raccontarci adesso sul campo qual è la situazione, ci dicevi di Afrin ma più in generale nei cantoni del nord della Siria.
Beh, la situazione è tragica, ricorderete il terremoto devastante che ci fu poco più di un anno fa al confine in qualche modo tra Turchia e Siria, e se la situazione degli aiuti è stata veramente gravissima, come è stata gestita in Turchia, perché la Turchia ha ovviamente, essendo una dittatura, diciamo, fascio islamista, perché che è un termine bislacco ma che non saprei come altro descrivere perché sia chiaro che tipo di comunque governo e regime è imposto alle persone in quella parte di mondo. Ecco, se lì, stante così la situazione del governo, che cosa è successo? Tutti gli aiuti internazionali sono andati nelle mani di un'agenzia governativa che è gestita da un teologo, cioè quindi è stato appunto una purtroppo un qualcosa che penso non facciamo nessuna fatica a immaginare in Italia, ovvero voragini in cui cadono piogge di soldi, il problema non si risolve, però non si capisce dove sono finiti questi soldi, e ci sono delle dirigenze completamente incompetenti e assolutamente colpevoli e responsabili anche di la devastazione, diciamo, che poi derivata dal non gestire catastrofi di questo tipo, che continuano invece sereni a diciamo a stare al proprio posto. Ecco, se questa è la situazione in Turchia, che comunque almeno però ha diciamo un sistema minimo di infrastruttura vagamente più solido rispetto a il lato siriano, dal lato siriano è stata la situazione è gravissima, perché ed è purtroppo ha interessato le zone vicino al confine, quindi proprio Afrin nello specifico, ma anche i territori un po' più giù verso Idlib, dove ci sono quelli che ahimè 13 anni dopo l'insurrezione siriana ancora io sento media generalisti che chiamano ribelli, nonostante siano gruppi jihadisti, cioè acclarato, e non importa appunto Lorenzo Orsetti né Teco Sherpiling durante il suo periodo da combattente sul campo penso l'abbia raccontato molto bene, abbiamo appunto nominato gli esperti geopolitici, beh financo l'Accademia ha capito questa cosa, perché finalmente diciamo anche gli studi non parlano più di generalmente gruppi insurrezionalisti o cose del genere, ma riconoscono la matrice jihadista che hanno, ecco, molto spesso invece il giornalismo ancora riesce a esprimersi in questi termini.
Sì, devo dire è impressionante anche la maniera in cui si cambia termine a distanza di mesi. Ci sono dei mesi in cui sono terroristi pericolosissimi dell'ISIS e ci riempiono le immagini di telegiornali con prigionieri in tuta arancione, il mese dopo tornano a essere ribelli perché fanno comodo agli scenari occidentali, poi dopo diventano formazioni irregolari, insomma c'è un'inversione semantica abbastanza costante che parla sempre degli stessi attori, poi fondamentalmente, ma a seconda dell'utilità che hanno per il mondo occidentale, cambiano nome, in qualche maniera vengono qualificati anche diversamente agli occhi dell'opinione pubblica internazionale. Giustamente parlavi dell'Accademia, che in questo ha un ruolo sicuramente a definire appunto i termini e le interpretazioni dei conflitti, in particolare per quello che stiamo parlando, per quello che succede nella Siria del Nord. Oggi sui giornali, rassegna stampa, si parla moltissimo della complicità delle università italiane con le università israeliane e più in generale con l'apparato di guerra israeliano, anche in ragione delle contestazioni che ci sono state negli ultimi giorni nella presa di posizione del Senato Accademico di Torino. Da non dimenticare che in particolare il contributo di Anna, ma in generale oggi l'offensiva principale che la rivoluzione confederale si deve affrontare è quella di un esercito NATO che può godere anche delle collaborazioni dell'industria bellica italiana e quindi delle università italiane. Ti chiederei su questo se c'hai voglia di dirci meglio di più.
Guarda, secondo me è molto interessante questo lato perché ci fa vedere proprio delle continuità dell'ordine del mondo coloniale, nel senso che ci sono di Palestina in università non si è mai potuto parlare. Io ormai non so più una giovincella e parlo di questioni che sono ben lontane dal 7 ottobre e già appunto quando andavo io all'università veniva sempre posta la questione del contraddittorio. Manca un contraddittorio quando si parlava di Palestina, che giustamente noi dicevamo, ma scusate, quando si parla di olocausto o dei sopravvissuti alla Shoah nessuno cerca di invitare i nipoti di Himmler, quindi non, ovviamente è sempre stato un argomento pretestuoso. E ecco, questo negli ultimi anni è successo sempre di più anche col Kurdistan e sicuramente il rapporto tra università è al centro di questa cosa, ovviamente, nel senso che ne è sintomo ma anche garanzia, no? Cioè è causa e conseguenza, perché il rapporto con l'università che viene stretto ci parla di un'alleanza rispetto a, appunto, anche all'ordine governativo che nei paesi con cui si stringono questi rapporti viene imposto. Quindi se un'università come Roma 3 ha un master, ha dei rapporti, degli accordi di scambio con l'Università di Istanbul ci parla appunto di un'alleanza ben oltre, ma poi è quello stesso rapporto che viene usato come deterrente per dire no, non si possono fare cose col Kurdistan perché il nostro partner non vuole farlo. E infatti è successo che le università si rifiutassero all'ultimo, diciamo, di ospitare cose a tema Kurdistan, esattamente con degli argomenti anche abbastanza simili rispetto a quelli sulla Palestina, che sono su censurare, diciamo, la Palestina, che è anzitutto il rapporto appunto tra istituti, quindi come appunto non bisogna, come il Technion, come anche i master finanziati da Leonardo sono qualcosa di intoccabile, ci rendiamo conto, cioè sono un punto, un nervo scoperto in tutti gli Atenei, così anche i rapporti con Ankara, i rapporti con Istanbul, con gli istituti accademici, con le istituzioni, diciamo, che sono in Turchia. E un'altra cosa, diciamo, che secondo me accomuna questi due paesi, cioè Israele e la Turchia, e le loro politiche non solo, vabbè, il ruolo da cani da guardia in qualche modo che hanno dell'ordine coloniale del mondo e quindi degli interessi del cosiddetto Occidente, di un blocco che comunque è sempre meno compatto laddove ci ricordiamo, penso tutte e tutti Macron stesso che diceva la NATO non serve più, ecco, senza il nemico, diciamo, questo blocco non ha nessuna compattezza, eppure di fronte a, diciamo, per tutelare, per mantenere in piedi i rapporti tanto con la Turchia quanto con Israele, che appunto giocano un ruolo fondamentale nel tutelare gli interessi, ci si comporta in maniera molto simile. E il Technion di Israele è un'avanguardia rispetto a, diciamo, la militarizzazione della società. E nel senso che il doppio uso con cui viene, diciamo, ecco, il Technion di Israele legittima la propria ricerca in ambito soprattutto militare, dicendo con il doppio uso delle tecnologie, dicendo non sono tecnologie solo militari, ed è esattamente lo stesso modo con cui, lo stesso argomento con cui preclude l'arrivo degli aiuti a Gaza, perché certi materiali potrebbero essere usati sia per scopo civile ma anche militare. Ecco, questo è un discorso che di fatto, rispetto a come sta procedendo la ricerca in Turchia, comincia a avere sempre più eco, riesce a essere di fatto riprodotto in qualche modo nonostante le differenze di contesto. E io appunto non credo che questo sia perché dobbiamo accomunare più di quanto non abbiano effettivamente in comune Israele e la Turchia, ma è veramente il ruolo di cani da guardia che hanno dell'ordine coloniale del mondo che diciamo li trascina in una direzione simile. E tanto che comunque è importante ricordare che in una direzione simile sono andate anche le rispettive resistenze, perché appunto marzo è il mese dei martiri, partivamo da qui, e i primi martiri della lotta di liberazione del Kurdistan sono, sono caduti nella valle di Bekaa, e insieme a resistendo insieme alle rifugiate e rifugiati palestinesi che venivano anche in quel momento attaccati brutalmente dallo Stato israeliano. Quindi è importante, penso, ricordarci che ci sono anche delle alleanze possibili e soprattutto delle resistenze possibili. Infatti è in questi giorni, proprio per festeggiare il Newroz, le PG, le unità di difesa del popolo del PKK operative nelle montagne irachene, hanno fatto un comunicato che scalda il cuore. Io vi invito tutte e tutti all'ascolto ad andarlo a vedere, e in cui dichiarano di essere riuscite a sviluppare dei sistemi, diciamo, di contrattacco e difesa rispetto a droni e offensiva aerea, che era qualcosa che le metteva molto in difficoltà dell'esercito turco, che, come dicevi tu, è il secondo esercito della NATO. Quindi di fatto appunto quando parliamo di ordine coloniale nel mondo, credo che in nessun modo possiamo riferirci soltanto a chi ne è garante, quindi Netanyahu o Erdogan, ma bisogna rendersi conto assolutamente qual è, diciamo, anche la catena di comando a cui relativamente rispondono queste persone, perché poi vediamo che non si sta riuscendo a imporre un cessate il fuoco a Netanyahu, e che in nessun modo, e che ricordiamo Draghi che ci parlava della necessità di trattare con Erdogan il dittatore.
Su questo ci prendiamo un secondo di pausa musicale che ci consente di rispondere al telefono. Torniamo in diretta, abbiamo raccolto la telefonata di un ascoltatore che ci chiedeva perché le organizzazioni combattenti curde usano la parola martire, che è un termine che almeno alle nostre latitudini è un'accezione puramente religiosa, e si chiedeva perché è preferito a un termine come quello di combattente. Rigiro la domanda.
Beh, anzitutto l'uno non esclude l'altro, perché appunto si può essere combattenti in vita, e biologicamente parlando, ecco, perché poi invece il termine martire è una nostra traduzione ed è diciamo una nostra cultura che sia così strettamente legato alla religione, perché in curdo si dice Shehit, e ha diciamo una parola che ha come radice sia visione, quindi testimonianza, può voler dire sia saggezza, e quindi appunto in realtà è un termine che, più che diciamo religioso, è ha una storia semantica abbastanza complessa e soprattutto antichissima. Anche in arabo si usa lo stesso termine, e questo non perché arabo e curdo abbiano una radice linguistica comune, perché il curdo è una lingua indoeuropea, ma perché appunto invece è diciamo sia appunto c'è una radice della parola che comunque rimanda a diversi concetti. Qualcuno lo traduce appunto anche rispetto a il ruolo in qualche modo di testimonianza che ha la vita delle persone che diciamo hanno combattuto fino all'ultimo momento. Quindi credo che sia anche importante usare un termine che rimanda a che ricorda il sacrificio che queste persone hanno compiuto, perché comunque non è qualcosa che possiamo, su cui possiamo permetterci di non fermarci a riflettere molto seriamente.
Io volevo tornare su una cosa che avevi detto, perché mi sembra importante sottolinearla, no? Cioè, quando parli delle radici comuni del movimento di liberazione, almeno dell'incontro che si è realizzato in una fase iniziale tra il movimento rivoluzionario curdo e il movimento palestinese, in un momento storico in cui invece la leadership turca, Erdogan su tutti, ma in generale lo Stato turco e la nomenclatura turca, fa della questione palestinese un elemento di coesione interna e di prestigio internazionale del mondo arabo, no? Si provano a rappresentare come il baluardo della difesa del diritto dei palestinesi. Quindi forse è necessario invece enfatizzare come sistemi di oppressione abbiano livelli di collaborazione anche fattiva, anche dal punto di vista della ricerca bellica e militare, oltre che la condivisione di piani strategici di lungo periodo che travalicano le dichiarazioni fatte a mezzo stampa. Siamo arrivati adesso a parlare, insomma, del sacrificio dei compagni e delle compagne curde, anche sollecitati da un ascoltatore. A me verrebbe da dire che forse Nanni Moretti non c'ha sempre ragione, le parole non sono così importanti, non tanto perché non sia importante dare attenzione al lessico, ovviamente, ma perché nella traduzione a volte si perde anche la qualità dei termini, no? Inevitabilmente le riporti, c'è un'operazione di traslitterazione culturale che viene fatta e rischia di portarci fuori strada. A me uno degli aspetti che mi sembra sempre particolarmente rilevante, che fa della rivoluzione confederale un punto di riferimento, penso, per tutti e tutte quelli che nel mondo cercano di superare il capitalismo, il fatto che questo sacrificio di cui parlavi non è stato mai inteso esclusivamente come un fatto militare, o meglio, cioè non c'è l'idea dei due tempi che ha caratterizzato magari il movimento rivoluzionario in altre parti del mondo, per cui adesso sconfiggiamo tutti i nostri nemici e una volta che li abbiamo vinti sul piano militare ci iniziamo a occupare di come dovremmo vivere insieme e di come immaginiamo la società, no? È un sacrificio che tiene insieme già oggi, già qua, la necessità di costruire le nuove forme dell'organizzazione civile e sociale. E quindi da questo punto ti chiederei come fa la rivoluzione confederale in questo contingente a continuare il suo processo rivoluzionario di trasformazione dei rapporti tra gli uomini e le donne, tra l'uomo e la natura, e il superamento dello sfruttamento. Quali sono oggi le condizioni in cui a Kobane e negli altri territori liberati della Siria del Nord si continua a provare a sperimentare una nuova forma di coesistenza?
Allora, guarda, credo che sia una, diciamo, per me seguire, sentire le compagne e compagni giù è qualcosa di dolce e amaro, nel senso che straordinariamente procedono tutta una serie di lavori. Quindi io ho visto negli ultimi anni fiorire, per esempio, anche solo la Comina Film, che è appunto una comune di persone che si occupano di fare cinema, documentari, e negli ultimi anni sono usciti due film incredibili, uno su Kobane e uno invece sul appunto sul Bakur, e credo che sia indicativo appunto di quanto la vita in qualche modo continua, vince e nonostante la situazione si sviluppa. Il progetto della Casa delle Donne di Raqqa, per esempio, continua ad andare avanti. Insomma, ci sono una serie di strutture della vita civile che non solo continuano ma sono anche in salute, appunto producono sempre nuove idee, narrazioni, immaginari e anche esperienze, diciamo, e possibilità sul territorio. Certo è che, come dicevi tu, purtroppo in questo momento non si parla, no, di queste situazioni, i riflettori sono spenti e questo aggrava una situazione che è già atroce, perché comunque l'inflazione economica è nei territori, diciamo, dentro ai confini siriani insostenibile. Non neanche mi metto a parlare della crisi della lira turca, che è sempre più, diciamo, anche quella sempre più incalzante. C'è una situazione a livello proprio sanitario e energetico, alimentare, gravissima. Sono ritornate malattie che si erano completamente che non c'erano più. Cioè, quello che noi giustamente diciamo in qualche modo si preventiva come un effetto della guerra a Gaza, dopo quanti saranno i morti di epidemia, di fame, dopo, quando si fermeranno effettivamente finalmente i bombardamenti e l'offensiva diretta. Ecco, in Kurdistan siamo a quella fase là, cioè non c'è in questo momento un'offensiva aerea così incalzante, ma e questo non ci lasci, diciamo, non ci faccia pensare che non c'è un'offensiva comunque, cioè quella che vediamo in Kurdistan ora è la cosiddetta guerra a bassa intensità, in cui vengono uccise delle persone, vengono fatte delle esecuzioni mirate a figure chiave magari della rivoluzione, proprio della figure chiave della società. E quindi questo anche, diciamo, in qualche modo come mossa del nemico per rispondere anche a invece una coesione, un'unità, una profondità anche di progetto, di coinvolgimento di parti della società che tu ben sottolineavi, perché effettivamente uno dei tanti meriti storici che penso abbia questa rivoluzione rispetto proprio a una tradizione rivoluzionaria è stata anche l'umiltà con cui si è messa in rapporto con altre esperienze, dicendo ok, tutti gli errori fatti da coloro arrivati prima di noi saranno i nostri se non li guardiamo molto bene, perché la ragione per cui certe cose non hanno funzionato ovviamente non è l'intenzione, la sincerità con cui ci si è approcciati all'obiettivo, ma cosa concretamente si è riusciti a mettere in campo. Allora, una delle cose che si è individuata come molto importante è stata proprio il non fermare mai il lavoro civile, anche il mettere a tema l'autodifesa, che cosa vuol dire difendere la società. Allora sappiamo benissimo anche appunto dalle parole stesse di Teco Sherr e di Anna che partecipare alla difesa di quel popolo non ha voluto dire mettersi in uniforme e cominciare a sparare, bensì ha voluto dire conoscere profondamente il progetto politico, la rivoluzione in ogni sua parte, perché se non c'è una diciamo, se non ci sono le case del popolo, le case delle donne, i centri giovani, i luoghi in cui la società poi diventa viva e forte, beh, che cosa si combatte a fare tutto sommato? E questa è una lezione che io penso questa rivoluzione ha imparato molto bene da esperienze precedenti e che noi dobbiamo a nostra volta imparare e dobbiamo assumere completamente. Perché appunto l'abbiamo visto, credo, fare anche una differenza sul campo. Non a caso abbiamo ricordato appunto battaglie come quella di Kobane, in cui le YPG e le YPG partivano in svantaggio non solo numerico ma anche, diciamo, di apparato bellico, e abbiamo visto come invece una certa determinazione, una certa adesione a un ideale di cui partecipa la società tutta ha determinato poi invece una differenza proprio sul campo.
Eh sì, e su questo mi viene da dire che a proposito di anniversari ci si scorda spesso di ricordare che quella Zia del Nord è stata un'insurrezione, una rivoluzione popolare, non un intervento squisitamente militare. Io c'ho una domanda d'obbligo in chiusura: che cosa si può fare qua, a partire da che cosa è previsto per il Newroz a cui si può partecipare, e poi ovviamente invece come più ampio raggio sostenere anche da queste latitudini il processo rivoluzionario in Kurdistan?
Beh sì, come dicevi tu, partiamo, diciamo, da cose accessibili e facili, nel senso che il 23 marzo di quest'anno, come sempre, al centro socioculturale Ararat in largo Dino Frisullo, all'ex mattatoio a Testaccio, si festeggerà il Newroz. Invito tutte e tutti a documentarsi su quanto è bella anche la tradizione, diciamo, la leggenda che dà vita a questa celebrazione, perché
ma lui è il fabbro.
Sì, perché anche questa, esatto, è una leggenda di insurrezione di un fabbro che libera il suo villaggio da un re che, per, diciamo, nutrire i suoi demoni, si cibava dei giovani di questo villaggio. E allora si ricorda il momento in cui Kawa con i suoi figli si avventura contro questo re e dice: se vincerò ci sarà, diciamo, se riusciremo a sopraffarlo, sarà il fuoco il segnale della, diciamo, della vittoria. E ecco perché sì, il fuoco è simbolo di rinascita così importante in questo momento. Sarà presentazione di due libri, Ho lasciato il fucile in montagna di Yüksel Genç e Berkwedan di Laura Schrader, uno spettacolo teatrale Io vado madre della compagnia Teatro Musica Voci e live di Assalti Frontali, Cani Bilal, Jurema, Matteo Clavel e Sumbajit Brahmachari, che spero di pronunciare bene.
Complimenti vivissimi, non sarei mai stato in grado di dire tutte quelle consonanti.
E quindi sicuramente questo è un bel momento, insomma, per sostenere Ararat, che è una realtà penso importantissima sul nostro territorio, e per stare insieme, insomma, e godersi anche la rinascita che il Newroz diciamo ci consegna. E quello che dobbiamo fare qua penso sia un qualcosa che non riguarda in realtà solo il Kurdistan nello specifico, no? Ma riguarda anche un atteggiamento che è necessario avere anche nei confronti, per esempio, di quello che succede in Palestina, ma che penso che con la situazione in Kurdistan sia un po' più facile, ovvero chiederci dove sono i nostri, in qualche modo, no? Chi possiamo aprire bene le orecchie e fare anche uno sforzo per cercare le voci che dai territori in cui si resiste ci parlano di quella resistenza e di una serie di ideali che pensiamo appunto siano quelli che possono unire le persone in tutto il mondo. Quindi quello che possiamo fare è assolutamente allontanarci dalle stagioni mediatiche, e quindi ricordarci che il momento in cui i giornali non parlano di questa cosa non è il momento in cui questa cosa non esiste più, anzi è tuttora in corso. E assolutamente io penso che sia anche appunto importante cogliere l'occasione dell'eroica resistenza del popolo palestinese per appunto renderci conto di qual è la responsabilità che abbiamo in questa parte di mondo e quanto con serietà, impegno e anche sacrificio dobbiamo impegnarci contro un assetto coloniale del mondo. Penso che appunto, come abbiamo già detto, Teco Sherpi Ling, Elin Karaca, Lorenzo Orsetti, Anna Campbell ci parlino della necessità e della possibilità soprattutto di fare questo.
Tornando a dove eravamo partiti, parliamo di solidarietà internazionalista tra compagni e compagne, non di mero aiuto umanitario, quando i giornali titolano a caratteri cubitali dell'emergenza che ci mandano in bocca. Eddie, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato con noi dai microfoni di questa radio, speriamo che sia il primo appuntamento e che riusciremo a dare più continuità a scambi di questo tipo. Rinnoviamo l'invito a partecipare alle iniziative Ararat al Newroz e in generale a tenersi informati e mantenere gli occhi aperti su quanto succede in Siria del Nord e in generale del Kurdistan. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica. Aspetta, non ti ho manco fatto salutare, scusami.
Beh, ringrazio tutte e tutti, è sempre un piacere interagire con Radio Onda Rossa. Nevrospiros be a tutte e tutti.
Grazie ancora.